Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti in una nuova puntata, questa volta un po' inusuale, del Sacred Podcast. Come potete sentire, oggi sono da solo, sono orfano di Francesco e Fuso, il mio solito compagno di merende, perché oggi si prova un format nuovo. Qual è la differenza rispetto al solito? Che per una volta parlo di una serie televisiva che il mio compagno di merende non ha visto, e quindi, dato che sentivo l'impellenza di parlarne, anche perché insomma la possiamo definire senza se e senza ma la serie comedy dello scorso anno, una serie che ha praticamente vinto qualsiasi cosa tra Emmy, Golden Globe, Critic Choice e SAG Awards nell'ultima stagione dei premi conclusasi, Golden Globe la miglior serie comedy, SAG al miglior cast corale per una serie comedy, pluripremiatissimi i suoi due protagonisti, Jeremy Allen White, uno degli uomini del momento, e Ayo Edebiri, la coprotagonista meravigliosa della serie. Molti sono interessati a parlarne, lo si percepisce sul web, col quale siamo sempre più, almeno noi di Sacred Podcast, siamo sempre più a stretto contatto per quanto riguarda quella sezione di web dedicata alla settima arte. E quindi, insomma, due piccioni con una fava. Ho visto la serie, non con questa finalità, ma perché ero curioso da un po' di tempo di vederla. Ne ho approfittato della grande offertona di Disney Plus, questa non è una marchetta, e ho recuperato in circa due giorni scarsi le due stagioni che compongono The Bear. The Bear, terza stagione che arriverà quest'estate, quindi insomma sarò anche contento di riparlarne per aggiornarci in merito alla nuova stagione. Quest'estate arriva a luglio, la stagione 3, è una serie FX che fa parte ormai del gruppo Fox e Disney da tanti anni, lo trovate sul pacchetto Star di Disney Plus, tutto il catalogo. FX, per darci un attimo un riferimento, è la casa di produzione dietro la maggior parte dei prodotti targati Ryan Murphy, quindi American Horror Story, American Crime Story, Feud, per intenderci, Scream Queens se non erro, insomma, tutto quello che ha fatto Murphy prima di firmare in esclusiva con Netflix. Questo The Bear, invece, è firmato da un altro individuo. In realtà considererei una coppia di individui ai quali affibbiare la paternità di questa serie molto interessante, perché l'autorialità sta tanto allo showrunner quanto in realtà ai registi principali di una serie. E lo showrunner accreditato qui è Christopher Storer, che dirige la maggior parte delle puntate e le scrive anche. L'altra persona di riferimento, che dirige metà della prima stagione e alcuni episodi molto significativi della seconda, è Joanna Calo. Joanna Calo la conoscete, penso, un po' tutti, per un motivo molto semplice, che lei ha scritto molte puntate, oltre ad essere una produttrice esecutiva di BoJack Horseman. E chi non ha visto BoJack Horseman, oltre ad aver lavorato anche ad Undone. Poi ha anche scritto, oltre ad aver coprodotto, Beef, un'altra delle serie del momento, quella con Steven Yeun, anche molto premiata nell'ultima World Season. Joanna Calo. Dall'altro lato, appunto, l'abbiamo detto, Christopher Storer è il papà di questa serie molto interessante, che è agganciato in realtà in maniera molto intensa a un altro dei registi di The Bear, stagione 2, la puntata ambientata principalmente in Danimarca, quella con Will Poulter, che è Rami Youssef. Chi è Rami Youssef? L'avrete visto, molti di voi l'avranno visto in Povere creature di Lanthimos. Lui è Max McCandles di Poor Things di Yorgos Lanthimos, oltre ad essere famosissimo per aver scritto, diretto e interpretato la serie Rami, per la quale vinse un Golden Globe qualche anno fa, una serie che da noi credo sia su Team Vision, se non erro. La serie, anche questa, è una serie che dovrebbe far parte del blocco Disney, credo Hulu. Sì, è Hulu. Ciononostante, dato che è arrivata in Italia praticamente subito dopo essere esplosa negli Stati Uniti, quindi 2020, l'anno in cui lui vinse il Golden Globe, in Italia è stata acquisita da Team Vision come piattaforma prima che arrivasse Disney Plus, che, se ricordate, arrivò a marzo 2020. Ma se volete, recuperatela su Team Vision. Mi manca, devo dire la verità. Di cosa parla The Bear? The Bear, beh, iniziamo a dire che è andato in onda tra 2022 e 2023, a un'estate di distanza praticamente, le due stagioni, la prima composta da 8 episodi, la seconda, più di ampio respiro anche dato il successo della prima stagione, di 10 puntate. Le puntate sono di una durata media di 22-25 minuti, salvo un paio sui 45 minuti e una che potremmo considerare una sorta di mediometraggio distaccato dalla storyline principale, una puntata flashback che è la settima, se non erro, puntata della seconda stagione, che dura più di un'ora. Ora, stiamo entrando in area spoiler, lo dico, spoilerò tutte e due le stagioni di The Bear. Anzi, adesso parto con la prima stagione. In realtà sarà una puntata molto light, questo è il succo di tutto, perché voglio più appuntare negli aspetti interessanti della serie che non fare una discussione abbastanza ampia, anche perché sono da solo e sono anche le 2 di notte, quindi un po' di sonno ce l'avrei, ma adesso c'è il tempo, la faccio adesso la puntata. Prima stagione di The Bear, l'abbiamo detto, 8 episodi, esce nel 2022. Il protagonista, interpretato da Jeremy Allen White, è Carmi Bersatto, nome italo-americano bellissimo. Gli americani a scrivere le serie sono bravissimi a inventarsi questi nomi da italo-americani, che sono sì strampalati, che sono sì stereotipati, ma mi piacciono molto nella musicalità. Cioè, Carmen Kermi Bersatto è un nome bellissimo da pronunciare. Ti viene voglia di sentire che gli altri personaggi lo nominino, almeno così è stato per me per 2 stagioni intere. Carmi Bersatto. E chi è Carmi Bersatto? Carmi Bersatto è uno chef a livelli altissimi, era stato nominato da una celebre rivista gastronomica come uno degli chef più promettenti al mondo, salvo poi ritrovarsi a ripartire da zero. Insomma, deduciamo che lui il lavoro l'ha lasciato in seguito al suicidio commesso dal fratello. Fratello che è interpretato nei brevi flashback da John Bertal, è uno dei tanti camei interessanti di cui parleremo in queste puntate. Il fratello interpretato da John Bertal, Michael, sono 3 fratelli, c'è anche una terza sorella della quale parleremo in ottica della 2ª stagione. Carmi Bersatto va a lavorare nel ristorante scadente a Chicago, appartenente al fratello, torna a casa, lui che ha lavorato in Europa, lui che ha lavorato nel ristorante più importante al mondo, a Chicago, con sede a Chicago, decide di tornare sui suoi passi, per risanare le finanze del locale del fratello, che è in mano adesso al cugino Ricci. Cugino Ricci, una testa di cazzo, un uomo isterico, un uomo frustrato, un uomo vuoto, come ci viene descritto per praticamente tutta la durata delle 2 stagioni di The Bear. Quindi questo è il motivo di conflitto principale. Il conflitto è dato anche dalla presenza di questi esseri scorbutici, insignificanti, così ti vengono mostrati all'inizio, poi impari ad amarli, che sono i comprimari di questa serie, che rispetta uno schema della serie comedy alla The Office, per utilizzare un riferimento. Non sono uno che mangia molte serie, quindi se devo parlare di serie TV, per lo più vado a studiare quello che devo sapere, perché non ne guardo troppe, questo lo dico sempre. Ho trovato delle analogie a livello strutturale con un'altra serie comedy, che una delle poche serie comedy che amo alla follia, che è The Office, la versione statunitense, ovviamente, di là di un'assonanza da un punto di vista della messa in scena, dell'utilizzo della macchina a mano, no? Un modo di riprendere molto spartano, molto dinamico, spazi stretti, monolocation quasi sempre, nella 1ª stagione almeno, di The Bear. E la similitudine poi sta nel modo in cui vengono sfruttati i comprimari, i secondari, perché i personaggi principali della 1ª stagione di The Bear sono Carmi, Sydney, che è appunto Ayo Debri, la giovane sous chef, l'assistente di Jeremy Allen White, meravigliosa, una ragazzina, potrà avere un 25 anni credo, che ha tanti sogni, ha un talento immenso, si ritrova in questa cucina sostanzialmente per mettere da parte dei soldi pur di lavorare, ma è fondamentalmente un idealista, una che crede al sogno di Carmi di poter rimettere in piedi questo ristorante che è un disastro. Il terzo personaggio fondamentale appunto è Ricci, il Ricci Gerimovic, il cugino di Carmi Bersatto, interpretato da Ebon Moss Bachrach, che è di fatto il manager del locale. Altri personaggi sono Marcus, che si occupa della produzione dei dolci dei dolci fatti in casa del ristorante. Poi c'è la signora Tina, che è una di quelle che lavora da più tempo nel ristorante. Poi c'è Sugar, ovviamente ha ricordato nell'immediato la Sugar di Marilyn Monroe, di A qualcuno piace caldo, di Billy Wilder, recuperatelo. Qui nome di battesimo è Natalie, la sorella della buon'anima di Michael e di Carmi. E poi insomma ci sono varie presenze ricorrenti che ricoprono ruoli secondari, cioè gli altri membri della cucina, i ragazzi che si occupano di fare i camerieri piuttosto che quelli che si occupano del pulire il locale. Poi c'è Fack, che è il tuttofare del ristorante, una sorta di Jack Black dei poveri, che ricorda molto quello stile di recitazione, quel modo di diventare la macchia comica, insomma, per citare Nando Martellone di Boys. Quali sono però i punti salienti di The Bear che voglio sottolinearvi? Vorrei che questa puntata funga sia da analisi critica di The Bear. Il motivo per cui la porto qui sul podcast è che nella 1ª stagione ci ho trovato un discorso registico fenomenale, per cui vale la pena portare la puntata, insomma, una puntata a tema The Bear, e di questo voglio parlare principalmente, analizzare quelli che sono i punti salienti che vale la pena tenere a mente, e tenere a mente soprattutto per chi vuole approcciare per la prima volta la serie e magari vuole riuscire a trovare una prospettiva diversa anche sul linguaggio visivo che sceglie di utilizzare questa serie incredibile di Christopher Storer. Si può dire incredibile, soprattutto la 1ª stagione. Qual è il punto principale? La prima puntata è iperdinamica, per usare un eufemismo. Al termine della 1ª puntata ho anche valutato vagamente di abbandonare la serie. Per quale motivo? Non per una conclusione affrettata, ma perché la 1ª puntata è un TikTok. È assolutamente un TikTok. Per i tempi con cui sono montate le inquadrature, che sono sempre inquadrature strettissime, anche quando si tratta di riprendere dei particolari, no? Delle pietanze, delle cose in padella, delle materie prime, del cibo in assoluto. Quando si tratta anche di riprendere il cibo viene ripreso sempre in maniera eccessivamente ravvicinata all'obiettivo della macchina da presa. Ti vengono spiattellate contro il volto queste immagini di cibo che salta in padella, di cibo che soffrigge, cibo di qua, cibo di là. Questo per praticamente 25 minuti di puntata. Gente che si manda a fare in culo, c'è uno stacco ogni 5 secondi. La color correction della puntata è tremenda, veramente sembra sia stata color corretta da Vittorio Storaro a occhi chiusi, ubriaco. Oddio, forse Storaro ci avrebbe a fare una bella color anche ubriaco e con gli occhi chiusi, però insomma avete capito qual è il punto. È inqualificabile la prima puntata, non capisci nulla, non hai neanche il tempo di metabolizzare, perché è come guardare uno di quei TikTok che sono volutamente troppo più veloci rispetto a quello che richiede la tua capacità di lettura e di assimilazione per capire effettivamente cosa sta succedendo, e quindi sei costretto a riguardare il TikTok per poterci capire qualcosa in maniera un po' più lucida e razionale. E lo stesso principio, succedono 12 miliardi di cose, la puntata è piena di swear words, di parolacce. Per tutto il corso del servizio, perché la prima puntata racconta di un servizio al ristorante. Raga, è una roba senza senso la prima puntata. La stavo abbandonando nell'immediato perché è esattamente quello, è un TikTok. Cioè, sono convinto che se prendi quelle clip e le adatti a un formato verticale sulla timeline di Adobe o non so, di Avid, a seconda di che programma di montaggio usate, Da Vinci, penso sia facilissimo adattarla a un formato verticale, quella puntata là, perché è fatta per essere TikTokabile. È un TikTok. E quindi questa cosa mi ha fatto parecchio girare il cazzo. Anche perché nelle puntate successive, e ho fatto bene ad andare avanti, ho avuto l'impressione costante che, ok, la serie effettivamente una sua anima ce l'ha, ed è anche molto chiara. La cosa che mi manca principalmente, oltre a delle, cioè, le interpretazioni sono di altissimo livello, sono quelle che reggono in piedi la serie e la rendono molto più che dignitosa, però mi manca qualcosa, mi manca un'idea di regia, che è qualcosa che mi aspetto, soprattutto da una serie che ha così poche location, perché è quasi una monolocation questa serie, tutta ambientata in questo benedetto ristorante, The Original Chicago Beef, questo è il nome del ristorante, che poi diventerà The Bear nella seconda stagione. E manca un'idea di regia, arrivo alla settima puntata e ho un'epifania. L'idea di regia parte proprio dal primo episodio. La scelta di realizzare un TikTok è voluta, ma non per avvicinarsi ai gusti del pubblico della TikTok Generation, no? Che cerca anche nella televisione e nel cinema dei ritmi forsennati al passo con quella cazzo di soglia dell'attenzione che richiede TikTok. È una scelta volontaria e che ha una sua evoluzione nel corso delle 7 puntate. Pian piano, già nella seconda e terza puntata, il modo in cui Christopher Storer e Joanna Kahlo riprendono, mettono in scena sequenze intere ambientate nella cucina in cui si cucina e basta, oltre a urlare male parole, perché quello è il focus della serie, alla fine, swear words in continuazione. Il modo in cui vengono ripresi gli ingredienti cambia, c'è un po' più di cura in questa cosa qui, diventa anche un po' fighetta la messa in scena, la fotografia, nel modo di riprendere queste robe qui. E quindi inizi a interrogarti sul perché di questa scelta. E la soluzione arriva con la puntata 7. La puntata 7 è la più breve, 19-20 minuti. È la prima puntata che ha dei titoli di testa, con un commento musicale anche. Cioè, ci sono delle immagini panoramiche della città di Chicago, con in sottofondo la canzone Chicago di Sufjan Stevens. Sufjan Stevens è il bro che ha scritto le canzoni originali di Call Me By Your Name di Luca Guadagnino, quindi Mystery of Love e Visions of Gideon per tutte le bimbe di Guadagnino. Quindi c'è Sufjan Stevens, c'è questo montaggione con i titoli di testa a schermo, la prima volta che succede in 7 puntate. La puntata inizia, ci sono 5 minuti di setup, ok? Quindi fai 3 minuti di titolo di testa, 5 minuti di setup, 10 minuti mancanti per la fine della puntata su un piano sequenza unico, fatto a spallaccio, quindi con camera a mano, con la cinepresa che vola, vola, vola come una sorta di libellula in giro per la cucina, passando da un punto di vista all'altro, passando dal seguire la soggettiva sulla storia di un personaggio, non sono inquadrature soggettive, cioè si segue la soggettività di un dato personaggio in quella situazione, ci sono 10 persone in cucina. Lo spazio è piccolissimo, la cinepresa vola come una libellula attraverso questa cucina e segue i punti di vista che si alternano in questo grandissimo racconto di un sogno che collassa, di una realtà che collassa, di un sistema di lavoro che collassa e dei problemi che salgono a galla. E che intendo per problemi, che è chiaro che questo è un termine un po' generico. Intendo salute mentale, perché è una serie il cui focus principale è la salute mentale, di fatto, la salute mentale ignorata del fratello di Sugar e Carmi che commette il suicidio, ex tossicodipendente, la salute mentale della povera Sydney, Ayu ed Ebri, che è la più giovane in brigata, è una Gen Z che si trova a doversi rapportare con i Gen X, la generazione X, cioè i suoi colleghi di lavoro, tutti quelli che lavorano da tanti anni senza sosta in questo locale, in questo The Original Beef of Chicago, quindi c'è un conflitto di generazione. Lei è sempre così carina, corretta, chiede il permesso per tutto, è esattamente figlia di questa generazione, della nostra generazione, una generazione che mette il rispetto e l'ansia di ferire e discriminare al primo posto all'interno della rifondazione dei propri valori sociali, che è una cosa meravigliosa ed è una cosa che amo di questo personaggio di Sydney, il fatto che chieda sempre il permesso per tutto, sia sempre educata nei modi, anche nel mandare a fanculo e nel cercare di essere costruttiva nelle critiche, nel cercare di rapportarsi anche a gente culturalmente troppo distante forse da queste robe. Ad esempio, una cosa che hanno molti Gen Z americani di oggi è il chiedere sempre il permesso prima di toccare, di avere contatto fisico con qualcuno, che per noi europei è strano, per noi mediterranei è strano. Siamo fin troppo espansivi a livello di contatto fisico, per noi è stranissimo, per loro ormai è una roba abitué, almeno per i ragazzi, no? Chiedere sempre per le cose più scontate e apparentemente più inevitabili. C'è questo tipo di forma di rispetto, il modo in cui il personaggio della Edebri cerca sempre di utilizzare questo tipo di linguaggio e queste forme, queste nuove formule di rispetto nei confronti di persone molto più grandi di lei, mi piace tantissimo. È un modo di tentare di avvicinarsi a una generazione che noi, mi metto in primis in questo elenco perché siamo un po' tutti a farlo, consideriamo di default tutti quelli che hanno più di 35-40 anni come impossibilitati a capire queste nostre battaglie, queste piccolezze che in realtà per noi sono importantissime, che cerchiamo di implementare nella vita di tutti i giorni, no? Siamo i primi a dare sempre per scontato che un 55enne, un 60enne per distanza generazionale non capirà mai l'esigenza della mia generazione di utilizzare, ad esempio, il neutro, di cercare di neutralizzare il genere. Se un individuo sente l'esigenza, si identifica nella non binarietà, è una roba che riteniamo, ad esempio, per i nostri genitori, per i nostri zii, nonni, una roba che non potranno mai capire, quindi ignoriamoli, escludiamoli a priori da questo tipo di improvement, di miglioramento generazionale. Questa è una cosa bellissima che ha questo personaggio di Sydney. Perché questa puntata in piano sequenza è fondamentale, al di là che è una figata assurda, un piano sequenza di 10 minuti del genere, senza stacchi, senza ghost cut, senza stacchi fantasmi. Non è 1917, sono 10 minuti straight, 10 minuti che non li ferma nessuno. E perché è importante però? Perché dico che è una grande regia questa serie? Perché il punto di vista critico di Joanna Gallo e Christopher Storer, soprattutto dico Christopher Storer perché ha diretto la prima e la settima puntata, appunto. La sua prima regia in questa serie è un TikTok, arriva gradualmente alla settima puntata che è un piano sequenza unico. Meraviglioso, cioè diventa cinema. Da che è un TikTok, la serie diventa un cinema. E diventa un cinema, diventa un film, diventa cinematografica perché c'è un piano sequenza, c'è un'idea di cambi di prospettiva. E perché ricordiamo, il piano sequenza ha un'idea di montaggio inside in un certo senso. Non è che visto che non ci sono stacchi per quell'inquadratura unica, allora non si parla di montaggio. Assolutamente no. Montaggio vuol dire scegliere di costruire qualcosa utilizzando le immagini, alternandole, creando raccordo tra di esse. Esattamente quello è il punto, è esattamente quello che fa un piano sequenza di questa magnificenza, cioè alternare punti di vista, alternare determinati tipi di composizione e di concezione dell'immagine che creino una narrazione attraverso l'alternarsi di queste inquadrature. Un piano sequenza è composto da tante inquadrature, sebbene non ci siano stacchi di mezzo. E in questo è un piano sequenza, ecco, perfetto per chi vuol capire realmente che si intende per piano sequenza, qual è come si fa un piano sequenza ad hoc che abbia anche un suo senso da un punto di vista narrativo. Quello di De Bear è perfetto perché fateci caso anche se non siete troppo allenati con l'occhio. Ci sono un paio di situazioni in cui diventa più palese, no, come la cinepresa si fermi per diversi istanti su delle composizioni fisse, tipo a un certo punto c'è Sydney seduta che inizia a togliersi le scarpe e la cinepresa di Storer sta ferma su di lei per 10, 20, 30 secondi, adesso non ricordo. Ci sono due o tre momenti di questo tipo all'interno del piano sequenza. Quindi questo è esattamente il modo in cui si fa bene un piano sequenza. C'ha un senso perché ti racconta quella frenesia che raccontava anche la prima puntata, che però è un TikTok perché è l'anticinema. Qual è il discorso di pari passo che viene fatto tra la narrazione e la regia di Storer? Cioè, perché è un TikTok la prima puntata? Cioè, è masturbatoria, è fine a se stessa questa evoluzione del concetto di regia di Daber? Assolutamente no. La prima puntata è un TikTok, è merda, perché quella cucina è merda. Quel gruppo di lavoro non è un gruppo di lavoro. C'è astio, c'è superbia, c'è mancanza di rispetto, c'è mancanza di igiene. È una merda la cucina di Daber nella prima puntata. Come sono una merda i TikTok, perché i TikTok non esprimono un linguaggio degno di quello cinematografico, non esprimono un linguaggio artistico, anzi rappresenta Hitchcock con quel tipo di linguaggio del cazzo un annichilimento della potenza cinematografica, perché insomma abitua il suo pubblico ad avere una soglia dell'attenzione ridicola, insomma tutto quello che dura più di un minuto è superfluo. That's what she said, per citare The Office. Comunque vi faccio un auto appunto, quello di The Bear non è tecnicamente un piano sequenza, in realtà è un errore che ho fatto anche quando l'ho vista la prima volta la puntata, si tratta di un piano scena, e quindi ne approfitto per fare una spiegazione. Qual è la differenza? Piano sequenza, lo dice il nome, nella grammatica cinematografica una sequenza è l'insieme di due o più scene, molto semplice. Come si determina la differenza tra una scena e una sequenza? Una sequenza per l'appunto è un insieme di due o più scene, le scene in questione per comporre di fatto una sequenza devono avere tra di loro una continuità narrativa, nel senso. Tonino prende un coltello in cucina ed esce dalla stanza, ok? Questa è la scena 1. La scena 2 è Tonino col coltello decide di accoltellare, non so, un kebab che si trovava lì fuori a caso, ok? Questa è la scena 2. Scena 1 e scena 2, c'è una divisione fisica, c'è un cambio di stanza di fatto, ok? Esce dalla stanza, va nell'altra stanza, accoltella il kebab che si trova lì per caso. C'è una continuità tra la scena 1 e la scena 2, compongono insieme una sequenza. Ok? Raccontano un micro evento narrativo. Questo è il punto principale. Ora, piano sequenza. Un piano sequenza è un'unica inquadratura, può essere sia statica che con movimento, esempio, un'inquadratura fissa può essere un piano sequenza. Poi ci possiamo arrivare. La differenza quindi è questa. Un piano sequenza è un'inquadratura unica che non prevede stacchi di montaggio, che gira due o più scene insieme nella stessa inquadratura, nello stesso movimento, senza stacchi, senza l'interferenza del montaggio. D'accordo? E qui si può fare anche un discorso ancora più semplice per chi ha fatto il liceo, ovvero prendere in analisi le unità aristoteliche, spazio, luogo e tempo. Quando una di queste tre unità viene rotta all'interno della medesima inquadratura, nel medesimo movimento di camera, si dice che il piano sequenza è attuato. Esempio, tutti quanti avranno visto 12.000 volte sui social il piano sequenza del divano della stanza lì di Kidding di Michel Gondry, quella con Jim Carrey, ok? La cinepresa che gira a 360 gradi varie volte all'interno di questo salotto, e man mano che la cinepresa gira cambiano degli elementi di scenografia, perché cambiano anche le illuminazioni, perché passa il tempo. Nell'unica inquadratura vengono raccontati più momenti temporali divisi tra loro. Ci sono delle ellissi praticamente temporali interne al movimento di camera. Lì viene rotta l'unità di tempo nella concezione aristotelica, quindi si parla di piano sequenza. Questo è l'esempio più scemo. Oppure un piano sequenza tra i più famosi della storia del cinema, quello del Copacabana in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. Ci sono Ray Liotta e Lauren Brasco che escono dalla macchina, sono seguiti da dietro in piano americano, se non erro, se non addirittura in mezza figura, mentre escono dalla macchina, attraversano. Entrano nell'ingresso sul retro, pardon, del Copacabana, il locale, scendono le scale e già qui c'è un cambio location, si passa dall'esterno locale all'interno locale, scendono le scale, entrano in cucina, secondo cambio location, dal corridoio alla cucina, dalla cucina poi passano al salone del Copacabana, quindi terzo cambio di location, si siedono, finisce il piano sequenza. Tre cambi di location, sono state rotte tre unità di luogo nel giro di un'unica inquadratura, quindi piano sequenza. Discorso è molto semplice, se due o più scene sono messe insieme, se una delle tre unità aristoteliche vengono rotte, è piano sequenza inequivocabile. Quindi, perché quello di The Bear non è piano sequenza? Perché di fatto è un'unica scena, quella roba lì. Le unità di luogo e spazio non vengono alterate, non vengono rotte. Quella di tempo, assolutamente no, men che meno, perché appunto un'inquadratura in piano sequenza prevede che il tempo mostrato a schermo equivalga a tempo reale. Quindi le tre unità aristoteliche non vengono toccate. Non c'è un cambio di location, che è l'elemento che di solito aiuta a capire più facilmente di cosa si tratti quel tipo di inquadratura. Non c'è un cambio location, il tempo della narrazione è reale, è il tempo della realtà. Ergo per cui non possiamo parlare di piano sequenza, ma di piano scena, cioè in un'unica inquadratura, senza stacchi di montaggio, un'intera scena, sebbene molto lunga, 10 minuti, viene girata, viene portata a casa. E quella è la differenza. Anche nell'ultima puntata della seconda stagione, pure quella. È un piano scena, appunto la scena della cella frigorifero, come questa è la scena del servizio, scusate, la scena del delivery di fatto, no? Perché c'è la macchinetta che stampa gli scontrini del delivery che si inceppa, inizia, cioè ci sono troppe ordinazioni, il che manda nel panico la cucina che deve preparare 50-60 comande nel giro di pochi secondi. Quella è una scena, è una scena, dura 10 minuti, non conta nulla, sono altri elementi che determinano fatto che possa essere un piano sequenza o meno. Questo è un piano scena, per quanto molto bello, è molto lungo e quindi, insomma, per me è un grande esempio per chi vuole capire a livello elementare proprio come si fa un bel piano sequenza che abbia un senso narrativamente. E quindi questo è il punto. Perché la settima puntata di The Bear diventa un piano scena grandioso, glorioso, cinematografico, da che la serie inizia con un TikTok. Ve l'ho detto, appunto, la cucina è un inferno, è una merda, non è un ambiente di lavoro sano, quindi la messa in scena è una merda, è un TikTok, è il male. TikTok cosa rappresenta? Anche una mancanza di concentrazione, no? Che è quella che manca allo staff della cucina. La settima puntata, in cui c'è stato un cambio importante, il gruppo di lavoro funziona, c'è stata una compartimentazione, stabilita una gerarchia all'interno dell'ambiente di lavoro, tutti riescono a esprimere il meglio di sé, grazie a questa nuova gerarchia, questa nuova struttura gerarchica. Ergo, come c'è un'evoluzione del gruppo di lavoro, c'è anche un'evoluzione della messa in scena della serie. È un grandissimo discorso metavisivo che fa questa serie di Christopher Storer e Joanna Calo. È fighissima questa roba qui. Molto importante, al passo coi tempi. È molto importante, appunto, nell'ottica di riflettere sul nostro rapporto con le immagini oggi, 2024, anzi all'epoca 2022, pensate, nel nostro dover necessariamente metabolizzare il rapporto simbiontico che ormai abbiamo con le immagini e a cosa vogliamo che le immagini corrispondano. A realtà, a finzione, l'immagine può essere definita, può essere considerata realtà. L'immagine ha un valore di veridicità oggi? Appunto, fake news, intelligenza artificiale sono tutti elementi che fanno sì che l'immagine perda di valore, perché siamo sempre i primi a mettere in dubbio tutto ciò che vediamo, no? Non sappiamo più cosa è reale. Quindi è molto interessante ed è fondamentale oggi, 2024, vabbè, 2022 la serie, ci siamo capiti, riflettere in quest'ottica e fare dei discorsi di regia così forti, così profondi, così reali, così presenti. Quindi sono curioso di vedere sto Christopher Storer e questa Joanna Calo che faranno poi da registi, oltre a The Bear, magari qualcosa di fatto per il cinema. Sarebbe molto interessante, perché questo è uno dei discorsi di messa in scena più fighi che abbia visto negli ultimi tempi. E poi vi stavo dicendo come in The Office, appunto, c'è questa struttura che prevede il mettere da parte, soprattutto nella prima stagione, molti dei terziari, dei comprimari all'interno del cast. Ci sono quei 4-5 personaggi, quei 3 personaggi principali e quell'altro paio tra i comprimari che hanno un pochettino più di screen time, di spazio. Tutti gli altri sono ridotti a poche battute nell'arco di 8 puntate. Come ad esempio, nelle prime puntate di The Office erano Stanley, Phyllis, no? Angela, no? Che poi nelle stagioni successive trovano più spazio perché più puntate, più soldi, più tutto. È lo stesso principio. Tant'è che la seconda stagione è un intermezzo, ma è anche un ok, prendiamoci una stagione di tempo per far crescere i nostri bimbi, che è un'idea molto interessante, non scontata quantomeno. Parliamo molto rapidamente della seconda stagione. Perché molto rapidamente? Perché questa puntata l'ho voluta realizzare principalmente per parlare della prima stagione, che trovo una gemma da un certo punto di vista. La seconda, diciamo che è molto più scolastica. Ci sono 10 puntate, due in più, ce n'è una che è un flashback intero di un'ora, che è la più figa di tutte. Vengono ampliati gli spazi, la serie ha più respiro perché ci sono più soldi, i personaggi girano, viaggiano, fanno esperienze, giro posti, faccio cose, Nanni Moretti. Appunto, ci sono puntate intere su 10 dedicate all'evoluzione di alcuni dei personaggi secondari, no? C'è la puntata su Marcus, che è quella diretta splendidamente da Rami Youssef, con Will Poulter come special guest. Più spazio per i personaggi secondari. Diciamo che Carmi quasi diventa anche egli, scende anche egli gerarchicamente dal suo scalino di capo della cucina, del gruppo di lavoro, perché questa è la stagione delle ristrutturazioni del locale, no? Cliffhangerone nella prima stagione, cioè trovano i soldi per ristrutturare il locale, i nostri eroi. La seconda stagione racconta di quello, del cantiere, dei lavori in corso per la costruzione del nuovo ristorante che diventa il The Bear. C'è un discorso da fare molto importante sul format alla base di The Bear, perché The Bear si riaggancia direttamente a un noto format televisivo legato al mondo della cucina. Non l'ho citato parlando della prima stagione perché la seconda avvalora ulteriormente questa tesi. Tra il 2004 e il 2007, salvo poi ritornare per brevi frangenti nel 2009 e nel 2014, va in onda su Real Time, almeno da noi, su Channel 4, televisione britannica, Cucine da Incubo. Cucine da Incubo perché è Kitchen Nightmares in originale, è il periodo in cui Gordon Ramsay esplode definitivamente la conduzione di reality a tema gastronomico. Ci sarà poi Masterchef, ci sarà Hell's Kitchen, che è la versione un po' più d'essai, diciamo il contraltare di Cucine da Incubo, perché Kitchen Nightmares o Cucine da Incubo, che in Italia arriva con Antonino Cannavacciuolo, è un format che prevede esattamente quello che succede in The Bear. Cioè, il ristorante spesso di periferia, di provincia, in condizioni pietose, sull'orlo del fallimento, che non ha idee, che non esegue lavori di manodopera alla propria cucina, che non rinnova magari il team di lavoro da tanto tempo, che non consolida un rapporto umano, un rapporto di rispetto tra i vari dipendenti. Queste cucine vengono visitate da degli chef, in originale Ramsay, in Italia Cannavacciuolo, che ti sto spiegando un po' l'ovvio, però può esserci qualcuno al mondo che non ha mai visto Cucine da Incubo, che sostanzialmente in primo luogo, in prima analisi, farà una merda il proprietario dell'attività gastronomica e poi nel giro di qualche settimana, insomma, cercherà di far recuperare il rapporto umano tra i dipendenti del locale, cercare di far funzionare la squadra e infine ristrutturare la location in questione per portare avanti una riapertura, cioè insegna a lavorare come brigata a questi gruppi di lavoro che non hanno né arte né parte, insegna loro a cucinare al meglio, porta in queste cucine tendenzialmente asettiche un'idea di cucina molto forte, che si avvicina molto spesso, no, all'idea di sé che sia di cucina, degli chef stellati in questione, Ramsay, Cannavacciuolo, no? Non l'ho citato parlando della prima stagione, perché quindi c'è un incontro tra due mondi, l'alta cucina che si incontra con la ristorazione di provincia che è in condizioni pietose, che è sull'orlo del fallimento. The Bear è esattamente la stessa cosa, cioè è lo stellato Carmen Berzatto che arriva in un infimo locale in una zona malfamata di Chicago, nello specifico è un paninaro di fatto di Original Beef of Chicago che apparteneva al fratello. Lo stellato arriva lì, prima cerca di instaurare il concetto, l'idea di brigata nel suo gruppo di lavoro, crea una gerarchia, una compartimentazione, deve diventare tutto un ingranaggio perfetto, una catena di montaggio di fatto, no? Cerca di importare il rigore in un gruppo di lavoro che è anarchico, per dire poco, irrispettoso, strafottente nei confronti delle condizioni igieniche del posto, nei confronti del consumatore, del pubblico. La seconda stagione avvalora ulteriormente questa tesi, perché la seconda stagione è il middle act di una puntata di Cucine da Incubo. Il punto centrale della puntata standard di Cucine da Incubo è la ristrutturazione del locale. La seconda stagione è esattamente questo. Carmi Berzatto o Gordon Ramsay o Antonino Cannavacciuolo che aspettano che il locale finisca il lavoro di ristrutturazione per aprire con delle nuove vesti, con un'idea di cucina propria finalmente, con un menù, con un'idea di brigata, con un'idea di gruppo di lavoro, con un'idea di rapporto col consumatore, con un'ambizione importante, no? Perché l'ambizione del gruppo di lavoro di The Bear nella stagione 2 è aprire il ristorante e renderlo immediatamente uno stellato. È esattamente l'intermezzo di Cucine da Incubo. The Bear, stagioni 1 e 2 costituiscono una puntata tipo di Cucine da Incubo, però costruendo una drammaturgia sul format di Cucine da Incubo. È una cosa eccezionale. Se ci pensate, no, anche il discorso TikTok, prendere in esame un tipo di linguaggio audiovisivo che oggi, nel bene e nel male, è pop e appartiene a chiunque in giro per il mondo. TikTok è un modo di comunicare, connette zone di mondo anche completamente distanti tra loro, connette classi sociali, lingue, culture, usi, costumi, no? TikTok è un linguaggio a tutti gli effetti. È un tipo di linguaggio dell'audiovisivo che prevede un aspect ratio verticale, l'utilizzo di canzoncine strampalate, balletti, stacchi di montaggio repentini, durata massima di 1 minuto. È un linguaggio a tutti gli effetti, per quanto noi cinefili lo odiamo. Ecco, allo stesso modo, così come The Bear prende in analisi il linguaggio di TikTok per farlo evolvere, per perfezionarlo, il progetto di perfezionamento dell'audiovisivo, per parafrasare Evangelion di Diachiano, diciamo che nella seconda stagione, conferma la mia tesi, per cui oltre a piene mani il linguaggio di TikTok, assimila anche il linguaggio di un noto reality, di uno dei reality più visti negli ultimi 20 anni, cioè Cucine da Incubo. Sono convinto di quello che dico. Infatti, sono curioso di vedere cosa succederà nella terza stagione per capire se si continuerà su questa strada. Cioè, la prima stagione è il primo atto di una puntata di Cucine da Incubo, la stagione 2 è la ristrutturazione del locale, la stagione 3 dovrebbe essere, diciamo, il consolidarsi della nuova identità del locale, no? Le cose devono andare in porto. E quindi spero che la terza stagione finisca con Carmi Berzatto che cammina allontanandosi dal punto camera di spalle, dicendo addios come Cannavacciuolo, sarebbe molto potente. Questa seconda stagione è un po' più semplice, più incentrata sui rapporti umani, più incentrata anche su una positività di fondo, più positiva in assoluto, c'è cioè meno nichilismo, tranne nel finale, che anche lì, registicamente è pazzesco. Adesso ci arriviamo. Sulla seconda stagione non ho troppo da dire, nel senso che se l'avessi vista incollata alla terza stagione tra qualche mese, penso ne avrei avuto, cioè sarebbe stato un po' più utile, perché la seconda stagione è un intermezzo, diciamo, tra la prima stagione, che è una stagione in cui si parla di cucina, la terza stagione in cui si parla molto di più di nuovo di cucina, di rapporto col gruppo di lavoro in cucina. E la prima stagione è anche una marcia in più per l'appunto per il discorso sulla salute mentale, e sulla salute mentale legata al proprio posto di lavoro. Sulla seconda stagione i discorsi interessanti sono un paio. Il primo è la sagra del cameo, nel senso che io d'ora in poi, spoiler sulla seconda stagione di The Bear, c'è Jamie Lee Curtis che interpreta la mamma di Berzatto, c'è di nuovo John Bertal che interpreta Mike, c'è Sarah Paulson che interpreta la cugina, insomma. Di Carmi, c'è anche John Mulaney che interpreta il marito, c'è Bob Odenkirk che è il patrigno di Carmi e suo fratello. Chi altro c'è? Chi altro c'è? C'è Olivia Colman che ha un dialogo bellissimo con Ricci nel prefinale, anzi nell'ottava puntata. Lei è la chef del ristorante stellato in cui lavorava Carmi un tempo. Tanti camei molto interessanti in questa stagione di The Bear, appunto ho detto Will Poulter nella puntata in Danimarca. E l'altro aspetto interessante che vorrei sottolineare, in realtà sulla seconda stagione, è sempre un aspetto legato alla regia di Storer. Il discorso sul creare il gruppo di lavoro riflette anche ovviamente il creare il gruppo di lavoro per un regista cinematografico, cioè si dice sempre, grande verità, che un set rispecchia il modo d'essere del suo regista. E di fatto nella grossa puntata prequel in cui viene raccontata la notte di Natale a casa dei Berzatto, 5-6 anni prima all'incirca, con la famiglia ancora al completo, c'è ancora Mike, c'è Ricci che sta per avere la figlia con la moglie, c'è lo zio che vediamo qui un po' più giovane, c'è Carmi che è tornato a casa dall'Europa per festeggiare il Natale con la famiglia, e la casa diviene descritta come un living hell, come un inferno in terra di fatto. Non si capisce una sega. C'è la mamma che cucina 38 pietanze diverse da sola su un piano cottura piccolissimo, con tutto che esplode, sfugo, sporcizia ovunque, lei è isterica, manda a fare in culo tutti, in modo tossico di rivolgersi alla figlia, Sugar la tratta una merda, già tanto che non si sia buttata dal quinto piano anche lei. Perché è interessante questo discorso? Perché il caos del modo di cucinare della madre, il caos di quella casa, il disprezzo che è l'unica cosa che tiene in piedi quel gruppo familiare, specchia di fatto quello che è il locale della prima stagione di The Quando appunto Carmi lo eredita dal fratello, rispecchia esattamente l'idea di famiglia che suo fratello Mike conosceva, cioè il caos più totale, il disprezzo, l'odio reciproco, il dover essere lì tanto perché sa da fa, diciamo a Napoli, si deve fare. E esattamente quello è il punto. La cucina della prima stagione rispecchia esattamente quello che vediamo nella settima puntata della seconda stagione di The Bear, cioè l'inferno in terra. Un luogo in cui non esistono veri rapporti. E poi è molto figo il finale, no? Dove la serie inizia, la prima stagione inizia proprio la prima scena di The Bear. Carmen, Berzatto, si trova davanti a una gabbia con un orso, appunto in gabbia, si specchia di fatto negli occhi dell'orso. La seconda stagione finisce allo stesso modo. Lui, Carmi Berzatto, soprannominato The Bear, l'orso, si ritrova rinchiuso nella cella frigorifero per sua stessa causa, per non aver chiamato l'uomo frigorifero ad aggiustare, a sostituire la maniglia, rimane bloccato nella cella frigorifero, come l'orso in gabbia all'inizio della serie, e bloccato in questa cazzo di cella frigorifero a morire di freddo, va in crisi, ha una crisi isterica, non riesce più a contenersi. Perde le staffe, inizia a urlare, a litigare con chiunque si trovi all'esterno, affronta una crisi personale da animale in gabbia, no? Che è un discorso allegorico anche abbastanza semplice, però anche quella è una puntata che ha un piano scena molto lungo, appunto, questo piano scena è incredibile dove devono completare il primo servizio col locale appena aperto. Gli aspetti interessanti sono questo, più spazio per i comprimari, più apertura, più mondo, più cose da vedere, c'è questa puntata prequel che veramente quasi quasi me la rivedo adesso perché è bellissima anche come puntata a sé stante. E la regia di Storer qui analizza il rapporto tra il regista e il suo gruppo di lavoro perché è una serie che oltre a parlare di malattia mentale parla anche benissimo di che vuol dire trovarsi in un ambiente di lavoro in cui la gerarchia, di fatto il privilegio della piramide sociale viene visto, si individua nella piramide sociale l'unico mezzo attraverso il quale gestire un gruppo fatto di esseri umani. Le grandi meraviglie della nostra società, del mondo che abbiamo scelto per noi. Questo in sostanza, in maniera molto sintetica, è il pensiero pseudocritico su The Bear. Prima stagione eccezionale, seconda stagione è un buon intermezzo. Però vi ringrazio per l'ascolto, questo è certo. In settimana siamo come sempre in live, perché è una cosa che ci dimentichiamo di fare, spammare per bene. Grazie per aver sentito questa puntata. Sentite la prossima puntata qui su Spotify, Apple Music, iTunes, qualsiasi piattaforma di podcasting noi ci siamo. Amazon Music, Deezer, ovunque. Siamo ovunque. Google Podcast, RSS è il nostro meraviglioso provider per lo streaming. Ci trovate lì, ci trovate sui social perché abbiamo una pagina Instagram, @chiocciola sarebbe Sager Podcast, tutto piccolo, tutto attaccato. Pubblichiamo reel, news dalla mattina alla sera. Ci consideriamo di fatto una piccola redazione, anche se ci manca ancora il sito. Siamo attivissimi sul fronte news e su tutti gli altri fronti. Siamo diventati anche dei bravi montatori di reel. Questa cosa mi fa piacere perché sono carini. E ti ringrazio tutti per averci seguito in live perché siamo anche su YouTube. Andiamo in live ogni lunedì all'incirca tra la mattina e l'ora di pranzo. per aggiornarci sul fronte news della settimana e trailer reaction, e poi abbiamo le puntate infrasettimanali in cui chattiamo, parliamo di un tema in particolare. Vi ringrazio per aver sentito in tantissimi, complessivamente quasi un 700 ascolti per la giga monografia dedicata a Denis Villeneuve, da 32 agosto a Dune, tutta la filmografia. Vi ringrazio, la potete riascoltare sul nostro canale, come potete ascoltare tante altre monografie su questo canale, quella di Nanni Moretti appena finito, grazie anche per quegli ascolti, sta andando molto bene la monografia. E vi ringrazio anche per averci seguito agli Oscar questa domenica per la maratona notturna pazzerella. Siamo molto contenti di questi risultati, vi ringraziamo sempre per gli ascolti. Seguiteci su YouTube @sagerpodcast, su Instagram @sagerpodcast, su Threads, anche se lo aggiorno poco perché me lo vedo io, mi rompo il cazzo. Ho attivato la sezione commenti sotto tutte le puntate del podcast, quindi fatemi sapere in questo caso che ne avete pensato della puntata, rispondete ai sondaggi se ce ne sono. Su Spotify si può fare, su altre piattaforme devo capire come, ma se mi sentite su Spotify commentate la puntata e fatemi sapere quanto vi ha fatto cagare. Niente, noi ci sentiamo prossimamente qui su Spotify, su YouTube, su Instagram, ovunque Sager Podcast esce dalle fottute pareti. Forza Napoli, come sempre.
Anche questa puntata di Sager Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sager Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.